c'è anche quella bontà, quella gioia che c'è, che hai dato per essere nella tua casa e per la parola che hai preparato per noi. Chiediamo, Padre, di essere presente e che il tuo spirito sia su tutti noi, in modo particolare per il pastore, per darti la forza, la saggezza, lo Spirito Santo, di presentare il tuo messaggio e darci la forza di vivere e di camminare insieme a te. In nome di Gesù. Amen.
Leggiamo Salmo 131, 1-2. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Amen.
Ancora un buon sabato a tutti, cari sorelle e cari fratelli. Certo, in questo periodo, tra la necessità di tenere le porte aperte, le cicale che ci fanno compagnia e gli aerei, non è sempre facile, ma resistiamo. Il testo che è stato letto è l'introduzione, possiamo dire, i primi due versetti di uno dei salmi che probabilmente abbiamo letto tantissime volte, uno dei più letti, il Salmo 121. Chi non conosce il Salmo 121? Ho fatto la stessa domanda sabato scorso e qualcuno ha alzato la mano, ma non credo che nessuno che ci sia qualcuno che non conosca il Salmo 121. Il Salmo 121 è il Salmo dei pellegrini, il Salmo dei pellegrini che dovevano attraversare i monti e le valli per raggiungere una meta che avrebbe poi concesso loro un po' di pace, un po' di serenità, che potrebbe essere una meta religiosa, spirituale, oppure anche di rifugio. Per cui il pellegrinaggio è un percorso proiettato verso un miglioramento, ma per raggiungere questo miglioramento qualche volta il percorso è faticoso. Non è sempre facile il percorso del pellegrino. Quando i pellegrini camminavano, e qualsiasi pellegrinaggio porta in sé del dubbio, delle incertezze, c'è un carico di timori quando si fa un percorso di pellegrinaggio. Il pellegrino si chiederà: arriverò alla meta senza intoppi, senza imprevisti e senza problemi? Il pellegrino si dice anche in che modo dovrò arrivare, quanto durerà questo viaggio, come sarà questo viaggio. Ma c'è un altro dubbio che può assalire il pellegrino, ossia Dio finalmente mi risponderà. Quindi il pellegrino non ha delle certezze, il pellegrino ha delle speranze che poi diventano certezze sicuramente mentre sta camminando e mentre arriva alla meta. Ma il pellegrinaggio non è un percorso di certezze. D'altra parte, il pellegrino è accompagnato da queste incertezze. E se guardiamo bene, metaforicamente, anche la nostra vita è una vita di pellegrinaggio. Anche noi siamo dei pellegrini, in realtà, perché noi ci stiamo indirizzando nella vita verso una meta. Se voi ci fate caso, se voi riflettete bene, se riflettiamo bene insieme, la nostra vita è una vita di pellegrinaggio, perché noi non viviamo nella nostra casa, la nostra dimora è quella celeste e la vogliamo raggiungere. E quindi ci sentiamo dei pellegrini su questa terra, come ha già detto qualcuno. Il cammino per il cristiano, nella sua vita individuale, a volte è difficile, perché nella vita di ciascuno ci sono difficoltà, ci sono sofferenze, ci sono imprevisti. Chi può dire tra noi che nella sua vita non ha avuto dei problemi o in questo momento non ha dei problemi? Chi lo può dire? Chi può dire che in questo momento nella sua vita non ci sono delle preoccupazioni? E se non sono per sé, sono per altri. per i familiari, per i figli, per i genitori, per i fratelli, o per il mondo anche. E quindi in un certo senso noi viviamo circondati da incertezze, siamo come dei pellegrini, questo a livello individuale, ma c'è anche un cammino da pellegrinaggio per la Chiesa, perché anche la Chiesa, può essere una Chiesa locale, ma può essere la Chiesa tutta, ha delle sfide che dobbiamo raccogliere, a volte sono delle sfide interne alla Chiesa, delle difficoltà dentro la Chiesa, ma tante altre volte, la storia ha dimostrato, sono delle difficoltà esterne che possono provocare sofferenza alla Chiesa, periodi storici, periodi particolari che ostacolano il percorso della Chiesa. Allora, guardando un pochettino il Salmo 121, che conosciamo sicuramente a memoria, a me e i ragazzi che fanno gli scout, credo, forse qualcuno me lo potrà dire, ma lo devo imparare a memoria, va bene? È interessante perché se prendete questo testo, quello che è stato letto da Cristina, grazie per la lettura, guardate bene, comincia così: io alzo, non c'è io, è sottinteso io, alzo gli occhi verso i monti da dove mi verrà l'aiuto, e poi versetto 2, il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. I primi due versetti di questo Salmo, se lo guardiamo, parlano in prima persona. È una persona che parla di se stessa, è una persona che parla della sua esperienza, della sua certezza e della sua incertezza. Io alzo gli occhi verso i monti. Però se guardiamo i versetti successivi, va bene, dal 3 in poi, dice, egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Prima parla di me, della prima persona, e poi nei versetti successivi parla di te. Parla, a versetto 3 parla anche di Israele, in terza persona. Però ecco colui che ti protegge, non sono chiarati, il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, non parla più di se stesso, parla agli altri. Quindi è come se ci fosse una divisione, i primi due versetti sono io che parlo, e, o parla a me, e nei versetti successivi parla ad un'altra persona, non più a me. Un altro aspetto interessante di questo Salmo è che viene usato il verbo, lo chiedo a voi, qual è il verbo che troviamo più ripetuto in questo testo? L'hai provato a leggere? Compare 5 volte, quindi non ci sfugge. Non capisco bene perché c'è un eco terribile. Proteggere, bravo, chi l'ha detto? Ok, grazie Emanuela. Proteggere, il verbo proteggere viene espresso 5 volte. Su queste 5 volte, 3 volte sono al presente. Il Signore ti protegge. Egli ti protegge. Ora, e successivamente, le altre due, le ultime due volte, il Signore ti proteggerà. È già interessante questo. Quindi, come dire, la protezione che il Signore offre non è solo oggi. È oggi, ma è sempre, anche domani. Quindi non ti preoccupare che se oggi sei stato protetto, non pensare che Dio si dimentica di continuare a proteggerti. E questa è già una certezza importante. E io alzo gli occhi verso i monti. Ecco, questi monti, quando si parla di monti, specie nei salmi, si fa riferimento a Dio e alla sua potenza. I salmi amano celebrare Dio e la potenza di Dio sui monti. I monti quindi esprimono vicinanza al Dio del cielo che domina sulla terra. Sono un segno di sicurezza, i monti. I monti sono luogo di incontro con Dio. Talvolta però abbiamo anche visto che i monti sono luogo dove fuggire. Quando qualcuno ci vuole fare del male, ecco che i monti accolgono coloro che fuggono. Quindi il monte in sé per sé è una benedizione, è un luogo di benedizione, è un luogo di protezione, è un luogo dove possiamo trovare il nostro Dio. Purtroppo, leggendo l'Antico Testamento, noi scopriamo che ci sono dei monti che i pagani hanno utilizzato quando quasi per rubare l'idea agli ebrei, ai fedeli di Dio, perché anche loro si sono posti di fronte all'idea che il monte può essere qualcosa di buono, solo che i pagani hanno edificato degli altari e hanno svolto dei riti abominevoli, sacrifici umani, prostituzione sacra. Il paganesimo, l'idolatria, era soprattutto nei monti, negli alti luoghi. Poi avete sentito parlare di alti luoghi qualche volta. Gli alti luoghi non sono una cosa buona nella Bibbia, ma lo possono essere, dipende dal servizio che si svolge, ma gli alti luoghi sono in genere degli altari. Un altro luogo poi sarà un altare fatto di pietra, poi un altro luogo, ma in genere gli altri luoghi erano sui monti, perché anche per i pagani, come per i fedeli ebrei, era una vicinanza verso i loro idoli, verso le loro divinità. È successo purtroppo che, leggendo sempre nell'Antico Testamento, ci sono stati dei re, dei sovrani, responsabili della vita sociale e politica di Israele, che hanno fatto esattamente quello che facevano i sacerdoti pagani, erigere degli altari sui monti, non per lodare Dio, non per riconoscere la sovranità di Dio, ma per donarsi all'idolatria. Allora, possiamo vedere questo testo un pochettino in questa maniera. Riconosciamo che l'ebreo, quando si parlava di monti, aveva da fare una scelta. Io sui monti chi trovo? Trovo quelle divinità che spesso il popolo ha cercato di seguire? O trovo il mio Dio, quello che vuole presentarsi a me? Io alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto e la protezione? Da chi soprattutto mi verrà l'aiuto e la protezione? Dipende da dove vuoi tu. Perché l'ebreo è stato spesso circondato da persone che guardavano verso i monti a delle divinità sbagliate, non la divinità di Dio di Israele, ma altre divinità. E questo aiuto da dove viene? Ed è interessante capire che dice non viene dalle divinità pagane, non viene, guardando anche i monti, quando chiediamo aiuto, non viene neanche dalle mie forze. Non sono io, guardando i monti, che raccolgo la forza. Non sono io colui che può risolvere i miei problemi guardando i monti. Io guardo i monti perché voglio scorgere sui monti la presenza di Dio. Ed è interessante perché possiamo immaginare questo salmo come un dialogo. Puoi venire un attimo insieme di turno, vieni, vieni, un attimino. Immaginate due amici. Uno ha fatto l'esperienza e ha scoperto che nei monti ha trovato la protezione, ha trovato l'idea di Dio e dice, io alzo gli occhi verso i monti, ma da dove mi verrà l'aiuto? Ah, dall'esperienza che ho fatto, questo aiuto mi viene dal Signore. Perché è straordinario vedere il Signore operare come ha operato verso di me. E questo suo aiuto che ho ricevuto non posso tenermelo solo per me. Non può essere un segreto, io devo condividere la gioia che ho provato. E allora io mi rivolgo al mio amico e versetti da 3 in poi dice, egli non permetterà al caro amico che il tuo piede vacilli, ecco colui che ti protegge, ha protetto anche Israele, non so ne che ha, il Signore è colui che ti protegge, il Signore ti guida, il Signore ti sostiene. Ma perché lo dice all'amico? Perché era sperimentato su di sé. Quindi il Salmo 121 può essere anche un dialogo. La persona sperimenta la grandezza di Dio e poi si rivolge all'amico, il Signore mi protegge, quindi quello che ha fatto a me il Signore, amico mio, fratello mio, lo farà anche per te. È un salmo di testimonianza, è un salmo di testimonianza, è un salmo per rendere partecipi gli altri delle benedizioni che Dio ha fatto per noi. Non è soltanto un scorgere la presenza di Dio e i benefici che Lui ha fatto per me, ma quando io mi sono accorto dei benefici che Dio ha fatto per me, non posso fare altro che parlarne a qualcuno e assicurargli a lui che come Dio ha fatto del bene a me, lo farà anche a lui, a questa persona che forse è indecisa, a questa persona che forse non conosce Dio, a questa persona che non ha fatto un'esperienza con il Signore. Allora, questo salmo mi dice, se tu hai fatto un'esperienza con Dio e tu hai avuto modo di alzare i tuoi occhi verso l'alto e hai scoperto quanto Dio ti protegge, quanto Dio ti sostiene, quanto Dio ti ama, e se questa esperienza è reale, non puoi tenerla solo per te. Fanne parte a qualcun altro, perché possa anche egli ricevere le benedizioni che hai ricevuto tu. Ecco la cosa importante. Noi siamo pellegrini, fratelli, io sono pellegrino. E come pellegrino cammino su un terreno difficile, tu sei pellegrino. Noi tutti siamo pellegrini, però se io sono un pellegrino e ho scoperto che nel mio pellegrinaggio il Signore mi ha sostenuto, mi ha offerto la sua protezione, mi ha offerto la sua presenza, e ho scoperto questo, io ne devo parlare con qualcun altro. È il mio compito. Non posso tenere per me le benedizioni che Dio mi ha dato e di cui poi ho usufruito. Ecco perché siamo dei pellegrini. Ma sapete, vorrei fare una carrellata rapida sui vari monti, perché qui dice: io alzo gli occhi verso i monti. Quali monti? Nella Bibbia ci sono dei monti specifici, dove uomini di Dio hanno fatto esperienze importanti. E quei monti e quelle esperienze in quei monti particolari hanno un forte significato per noi. Pensate un pochettino al monte Ararat. Quale personaggio lo possiamo collegare? Il monte Ararat. A Noè. Cosa succede a Noè? Noè, quando l'arca si appoggia finalmente dopo il diluvio, ecco che è sull'Ararat. E che cosa rappresenta l'Ararat? Prima di tutto l'esperienza sull'Ararat è un'esperienza che arriva alla fine del diluvio. In un momento in cui non te lo aspetti, in un momento in cui c'è tutta desolazione, praticamente tutto sotto il mare, chiamiamolo così, sotto le acque comunque, e sembra che non ci sia vita intorno a te, ma l'esperienza dell'Ararat fatta da Noè con la sua famiglia e anche gli animali che aveva messo nell'arca è l'esperienza del Dio che ti dice di aspettare, ma che si manifesta nella vita con quel ramoscello d'olivo che porterà la colomba. Essere sul monte Ararat significa saper aspettare. Sapete, quanto è durato il diluvio? 40 giorni, 40 notti. Ma quanto tempo sono rimasti nell'arca Noè e i suoi familiari? Molto di più. Guardate che se leggete, lo potete fare con calma, i capitoli 7 e 8 della Genesi, voi troverete in quei capitoli un aspetto molto sviluppato, che è quello del tempo. In nessun altro capitolo, come in questi due capitoli della Genesi, troviamo delle espressioni relative al tempo. Addirittura si dice l'età di Noè, e in maniera precisa, quando Noè entra nell'arca, aveva 600 anni, 2 mesi e 17 giorni. Non dice le ore, però è abbastanza un calcolo preciso. Quando esce dall'arca, Noè avrà 601 anni, 1 mese e 1 giorno. Quindi entra nell'arca che ha 600 anni e esce che ha 601 anni. Manca un mese per completare. 11 mesi. E poi ci sono anche altri elementi temporali in questo racconto del diluvio. Entra nell'arca e prima che si metta a piovere deve aspettare 7 giorni. Che noia, che cosa succede qui? Mamma mia, quasi viene il dubbio, dice, ma non è che il Signore si è sbagliato. No, non si è sbagliato. Mi chiede solo di aspettare e di avere fiducia in Lui. Poi comincia ad esserci questa pioggia e dice la Bibbia, il diluvio, e poi anche possiamo dire che il diluvio è molto di più della pioggia, molto di più. Possiamo dire che i continenti si sono separati, le acque venivano da sotto, venivano dall'alto, per cui è molto di più di una semplice pioggia, 40 giorni e 40 notti. Poi deve aspettare altri 150 giorni, poi altri 40 giorni, poi dovrà aspettare altri 7 giorni. Sono tutti tempi indicati nella Bibbia, come per dire: quando finalmente raggiungerai l'Ararat, tu avrai imparato il valore del tempo, il valore dell'attesa. Perché sull'Ararat Noè impara una cosa nuova, sapere aspettare. Sapere aspettare, cosa che è importante, a volte noi non sappiamo aspettare. C'è la disciplina del tempo sull'Ararat. Il Monte Ararat insegna a Noè, ma simbolicamente anche a noi, a sapere aspettare. Noi che siamo così impazienti, fratelli e sorelle, vi faccio questa considerazione. Negli ultimi tempi, grazie anche alle tecnologie che teniamo in tasca, va bene, che sono utilissime, ma a volte ci fanno perdere anche del tempo, io mando una fotografia, 30 millesimi di secondo è già pronta. Io faccio, scatto una serie di foto, mando un messaggio, lo riceve subito la persona. Ma soltanto 40 anni fa, per dirvi 40 anni fa, ma anche meno, anche 30, io quando facevo le fotografie avevo la mia macchina fotografica con un rullino che aspettavo che finisse, poi prendevo questo rullino, lo portavo dal fotografo e mi ci metteva 4-5 giorni per svilupparmi le foto e io lì innanzi speriamo che siano venute bene, ok? Poi andavo dal fotografo, poi uscivo già dalla porta del negozio, avevo la busta aperta che dovevo guardare, non andavo neanche in macchina che dovevo guardarmi le foto se erano venute bene. Chi è stato fidanzato in quel periodo non mandava i messaggi, scriveva delle lettere e aspettava, magari scriveva, ci metteva un'ora e mezza a scrivere una lettera, poi andava alla posta, la spediva e poi aspettava con ansia 5-6 giorni che arrivasse la risposta scritta. Non avete vissute voi queste cose? Va bene? E tante altre cose. Oggi si fa tutto in un attimo, lo voglio adesso, devo comprare una cosa, non c'è problema, guarda, apro la pagina Amazon, tra due giorni, c'è anche Amazon Prime adesso che ti fa risparmiare addirittura tempo. Non sto facendo pubblicità, sto dicendo semplicemente che anziché aspettare 4-5 giorni, ti arriva l'indomani. Ma ci rendiamo conto come la società di oggi ci sta rubando il valore del tempo. Ci sta rubando il valore del tempo. Il tempo è prezioso perché nel tempo noi impariamo la pazienza, impariamo ad aspettare, impariamo anche qualche volta impariamo anche delle cose che se non ci fosse tempo non le impareremmo. Valorizzare l'Ararat significa valorizzare il tempo. E posso immaginare Noè che non è andato col suo tablet su internet a vedere come finiva, quali erano le previsioni del tempo. Anche questo, quando voglio sapere come sarà il tempo domani, se posso andare in montagna, al mare, oppure mi devo vestire in un modo, magari non in questa stagione. La prima cosa che faccio, lo farete anche voi, consulti il meteo. Non ce l'avete l'app meteo, non mi dite di no perché non vi credo. E ce l'abbiamo anche poi sulle basi proprio del cellulare. Per cui io non aspetto cosa verrà domani, quello che viene viene. No, devo saperlo prima. Devo avere il tempo a mia disposizione per scoprire tutto, per avere tutto a disposizione, qualsiasi cosa, qualsiasi informazione. Oggi io ho Wikipedia se cerco un'informazione, in 3 minuti la trovo. Una volta dovevo andare in biblioteca a consultare l'enciclopedia, magari negli scaffali di casa, prendere questo grande volume dalla A alla L, poi dalla M, e poi devo prendere il volume giusto, andare a cercare, leggermi tutta questa cosa qua. Però questo mi insegnava qualcosa, mi insegnava ad aspettare, ad avere pazienza. Il Monte Ararat mi insegna a valorizzare il tempo. Tempo lontano, un tempo che deve venire, ma come vive il tempo? Cosa ha fatto Noè durante il monte, durante l'attesa, insomma, no? Che le acque scendessero? È stato con la famiglia, con i figli, con le nuore, si è preso cura degli animali, il foraggio, ha aspettato con pazienza, avendo fiducia in Dio, piena fiducia in Dio, che avrebbe fatto qualcosa sicuramente. Se vogliamo parlare di un altro monte, il Monte Sinai. Il Monte Sinai ci insegna due cose. Prima di tutto, che Dio vuole manifestare all'uomo il suo carattere, perché nella legge che dà a Mosè, Dio manifesta il suo carattere. E anche lì, Mosè, quanti anni aveva trascorso in Egitto? 40 anni? E poi, quando è andato nella terra di Madian, quanti anni aveva? 80, 40 e 40, si dice così, e quando finalmente arriva a liberare il popolo di Israele, sono passati 80 anni, 80 anni, ma 40 anni precedenti in cui aveva lavorato come pastore nella terra di Madian, non aveva conosciuto Dio? Lo aveva conosciuto e come? Ma non bastava, ci voleva il Monte Sinai per conoscerlo ancora meglio. Questo per far vedere che mai possiamo dire di conoscere abbastanza il Signore, il carattere di Dio, anche se dovessimo avere come per Mosè 80 anni di vita. C'è sempre da imparare, sempre. Allora il Monte Sinai mi fa capire qualcosa, che io nella mia vita non mi fermerò mai, anche se ho 80 anni, e guai quando arriverò a una certa età a dire che io sono a posto così non devi imparare più niente. Sarebbe triste. Finché il mio cervello funziona, devo capire che ho sempre qualcosa di nuovo da imparare. Io a volte vedo delle persone rassegnate di una certa età che dicono, no, ormai io, magari che so il computer, non lo voglio più utilizzare, non so utilizzare il telecomando del televisore, lo faccio fare ai miei figli, cerca di canali, fai queste cose. Io a volte lo dico, fallo tu, ma no, ormai io sono vecchio per queste cose. Beh, vi posso dire che il Monte Sinai ci insegna a non rassegnarci alla nostra età, a scoprire sempre delle cose nuove di Dio. Ma c'è anche un'altra cosa che ci insegna Monte Sinai. Quando Mosè è salito sul Monte Sinai, quella montagna era diventata sacra, non aveva nessun limite Dio, nessuno poteva salire. Dovevano riconoscere quel luogo sacro. Perché vedete, nella nostra vita ci sono dei momenti e dei luoghi che sono sacri. E dobbiamo distinguere ciò che è sacro da ciò che non è sacro. Dobbiamo fare attenzione perché oggi dobbiamo agire. Anche il senso della sacralità qualche volta si perde. Ma Dio ha stabilito dei luoghi, dei momenti soprattutto, di sacralità. E anche i momenti in cui possiamo fare altro. Il sabato, per esempio, è un momento sacro, in un luogo sacro. Il Monte Sinai mi insegna questo. Ma potremmo andare ancora avanti. Mi piace anche il Monte Carmelo, dove Elia ha dovuto affrontare da solo, c'è scritto proprio in Seconda Re 18, che lui era solo contro 450 maledetti profeti di Baal, maledetti lo dico io, ma anche da lui erano maledetti. Era solo, sono rimasto solo io. E quante volte ci sentiamo soli, e quante volte crediamo che non nessuno è con noi, e forse anche il Signore ci ha dimenticati. Il Monte Carmelo ci fa ricordare che non siamo soli. Tempo fa ho parlato della percezione della solitudine di Gesù, che non era solo in realtà, quando dice Padre mio che mi ha abbandonato, non vi ricordate? Forse abbiamo la percezione della solitudine, abbiamo la percezione a volte della desolazione, la percezione della tristezza, ma in realtà non è così. Perché Elia, che si è trovato in quel momento lì, da solo, e poi quando ha fatto quella cosa terribile, sapete, no? Che poi quando vince questa gara farà una cosa che è umanamente incomprensibile, e penso che quella non era nella logica di Dio, quello di sgozzare 450 profeti, tant'è vero che lui dovrà scappare e poi non sarà più profeta, ma anche lì avrà il sentimento della solitudine, e Dio non lascia mai soli coloro che lo amano. Possono coloro che amano Dio qualche volta sentirsi soli, sentirsi incompresi, ma non sono mai abbandonati. E questo è fondamentale. E poi, gli ultimi due brevemente, il Monte delle Beatitudini. Se io vi chiedo, sul Monte delle Beatitudini, quando Gesù sale sul monte, a voi, qual è l'espressione che vi piace di più? Qual è la parte, sapete, Matteo da 5 a 8, sono da 5 alla fine del 7, sono tre capitoli, tieni i piedi. Un testamento spirituale di Gesù straordinario. Uno potrebbe essere colpito delle beatitudini stesse, beati i poveri, beati i giusti, beati gli operatori di pace. Qualcun altro potrebbe essere colpito da delle espressioni dove Gesù dice: avete sentito che fu detto, ma io vi dico. Ma guardate che per un ebreo, un giudeo dell'epoca di Gesù, sentire quest'uomo che dice avete sentito che fu detto ma io vi dico, era molto fastidioso per gli ebrei di quell'epoca, coloro che non riconoscevano l'autorità spirituale di Gesù. Ovviamente per noi no, per noi è innovativo, però Gesù vuole quasi dire sul Monte delle Beatitudini, guardate che la vita spirituale di Israele si deve rinnovare costantemente, perché sono delle cose che avete sentito dire, le avete acquisite per abitudine, ma non fanno quasi più parte della vostra vita, le dovete rinnovare, le dovete approfondire, ci sono delle verità che dovete riconoscere, riscoprire. E allora anche noi simbolicamente possiamo dire che il Monte delle Beatitudini è il monte dove il Signore ci stimola a riscoprire la sua parola, a riviverla, a rimettere in discussione alcuni nostri modi di pensare per vedere dove siamo e cosa dobbiamo ancora fare. E poi il cosa dire del Golgota, che è il monte per eccellenza dell'amore e della misericordia di Dio. Dio che ha voluto farsi uomo sul Golgota manifesta la sua piena manifestazione di amore e manifesta la sua vicinanza all'uomo. Ed è interessante vedere che il Monte Moria è molto simile al Golgota, perché nel Monte Moria, quando Abramo deve sacrificare suo figlio, c'è subito un intervento di Dio che gli darà l'animale da sacrificare. Quasi come per dire, sapete quel detto che mi piace molto, io voglio misericordia, non voglio sacrificio. Tu non ti devi sacrificare perché c'è la mia misericordia. Io ho deciso di morire per te. Io ho deciso di essere lì e soffrire anche per i tuoi peccati, quello che abbiamo anche studiato oggi nella scuola del Sabato. Il Monte Golgota è stato anticipato dal Monte Moria come esperienza. Su quale monte andiamo a trovarci noi? Su quale monte andiamo a trovarci? Qualcuno, riguardo Manuele in maniera particolare, so che ama molto passeggiare sui monti, vero Manu? E chissà che sensazione ti dà quando passeggi sui monti. Però c'è modo e modo di passeggiare sui monti. Uno è quello di sentire proprio i benefici della natura, di una bella scampagnata al fresco. In questo periodo ci farebbe del bene stare sul monte. Ma poi c'è l'aspetto spirituale, che non va trascurato. Io alzo gli occhi verso i monti, trovo l'aiuto di Dio. Forse in quel monte dove trovo il suo aiuto, forse per me deve essere il Sinai, forse l'Ararat, forse il Monte Moria. Dipende da come sento io, ma su quale monte sono. E per concludere, fratelli e sorelle, ricordiamoci che noi possiamo incontrare Dio in qualsiasi monte, basta che ci lasci qualcosa di profondo. Perché l'Apocalisse, al capitolo 14, parla di un monte, quello della salvezza, quello del trionfo di Dio, quello del trionfo del bene sul male, che è il monte Sion. Già nell'Antico Testamento c'era il monte Sion, poi il monte Sion diventa proprio il simbolo dell'incontro con Dio, della salvezza in Dio, della gioia di essere con Dio. Apocalisse 14, io guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla croce. Ecco il monte Sion. Io appartengo alla famiglia di Dio. Io appartengo a Cristo e sulla mia fronte c'è il nome del Padre che mi vuole dare la salvezza. Che il Signore ci aiuti affinché possiamo riflettere su questi monti. Alziamo il nostro sguardo e l'aiuto ci verrà. Che Lui possa essere il nostro sostegno nei momenti difficili e nei momenti in cui siamo incerti. Che Lui risponde sicuramente se lo vogliamo incontrare sul monte di cui abbiamo bisogno. Amen.
Con l'inno 289, vengo il tuo trono, o mio Signore. Cantiamo tutte le strofe.
cieli. Tu ci hai salvati e noi abbiamo avuto la possibilità di contemplare la tua venuta su questa terra. Tu ci inviti ad alzare il nostro sguardo verso i monti. Qualsiasi monte che si addica al nostro bisogno possa essere per noi uno stimolo alla crescita, uno stimolo alla contemplazione del tuo carattere, uno stimolo a renderci conto che non siamo soli, uno stimolo, Signore, al perdono che tu ci offri, alla misericordia di cui dobbiamo vivere. Signore, aiutaci a poter considerare il nostro bisogno di elevare il nostro sguardo verso te e non cedere alla tentazione di risolvere i problemi umanamente, perché a volte ci sovrastano e anche se c'è il nostro impegno, a volte non ci riusciremo. Ti prego, Signore, donaci la gioia di poter comprendere che tu ci proteggi, e non proteggi soltanto la nostra vita dal punto di vista fisico, ma lo puoi fare anche dal punto di vista morale, spirituale, relazionale. Abbiamo bisogno, Signore, di questa protezione, che tu possa essere al nostro fianco e che noi possiamo sempre tendere le nostre mani verso te e i nostri sguardi. Ti chiedo, Signore, benedici le persone sofferenti, quelle di cui abbiamo parlato questa mattina, per le quali abbiamo pregato, e che possano sentire il tuo beneficio, e che noi possiamo pensare anche a chi ne ha bisogno, chi è solo,